Buonasera a tutti e bentornati alla nuova puntata di Pionieri, con me come al solito il mio amico Jepis. Ciao Giuseppe.
Ciao Francesco, ci siamo.
Siamo sempre più carichi. Abbiamo finito l'ultima puntata con Michele, con la sua tenuta incartata, un qualcosa di bucolico delle tue parti però.
Sì, eravamo nell'Appennino meridionale, non ce lo dimentichiamo, l'Italia è segnata dall'Appennino, questa è una cosa che noi spesso ci dimentichiamo, no? Ma dovremmo tenerne sempre conto del fatto che siamo fatti da questa spina dorsale centrale.
Noi sicuramente ne abbiamo tenuto conto, anche perché su questa spina dorsale stiamo costruendo il nostro viaggio alla ricerca dei pionieri d'Italia, questi personaggi che ci stanno affascinando, e siamo arrivati appunto a conoscere. Ti lascio introdurlo perché anche qui è una tua scoperta.
Guarda, è un pioniere di una cosa della quale non si può essere pionieri, ma oggi lo si può perché nella fantastica avventura umana dobbiamo continuamente riscoprire il valore delle cose che ci appartengono. Il tema attorno al quale ruota l'episodio di oggi è un tema che ci appartiene, è nostro da millenni, come ci spiegherà anche un po' il nostro ospite. Matteo Calzolari è il nostro ospite e io l'ho scoperto proprio grazie al pane. Matteo è stato nostro ospite nell'ultimo camp di grano, nell'ultimo Palio del Grano, qui a Caselle in Pittari, che abbiamo fatto nel luglio scorso. Da allora ho conosciuto una storia fantastica, la storia del forno Calzolari e non solo. E quindi Matteo è il nostro ospite di questa sera.
Diamo il benvenuto a Matteo Calzolari allora. Ciao Matteo.
Ciao Jepis, ciao Francesco.
Benvenuto a Pionieri. Io direi qua di lasciare la parola un po' a Matteo e farci raccontare che cosa fa con il pane.
Ok. Sì, io vengo da Monghidoro, che è un paese sull'Appennino tra Bologna e Firenze. Io faccio pane e lo faccio in un forno di famiglia. Lo faceva mio nonno e lo faceva mio padre. Mio padre, Francone, un personaggio del paese. Gli volevano tutti bene, quindi ho cominciato a fare il pane perché gli volevo così bene che non volevo fare il fornaio io. Ma poi un anno è stato male, è stato poco bene. L'alternativa era quella di vendere il forno di famiglia oppure qualcuno si doveva rimboccare le maniche. Giunto a questo bivio ho detto no, ci sono io, ecco. Allora ho cominciato a fare questo mestiere e prima, diciamo così, prendendone i lati positivi, ovvero io volavo in parapendio, ad esempio, e il fatto che lavoravo la notte e di giorno al pomeriggio ero libero e ero considerato un fortunato nell'ambiente di chi andava a volare tutti i pomeriggi. Ed era così, era uno dei pochi aspetti positivi, insomma, per gli altri miei amici il venerdì sera di un fornaio, che vuol dire lavorare il doppio degli altri giorni, insomma, giocarsi il venerdì sera era considerato proprio da brocchi a 20 anni, ecco, diciamo così, però l'ho fatta. Sono giunto al pane così. Poi un bell'anno, di ritorno da un viaggio nelle Marche insieme a dei agricoltori, miei amici, insieme così, di ritorno da questo viaggio me ne torno a casa con un sacco di farina macinata a pietra, che fino a, cioè, tanti anni fa era cosa normalissima a Monghidoro avere un sacco di farina macinata a pietra. Quando arrivai al forno invece mi accorsi che non era così, cioè, gliela misi sul bancone a mio padre e mio padre mi disse: "Bah, non facciamoci ridere dietro", me lo disse in dialetto, non sapevo ridere dretto. Perché io volevo farci il pane con quella farina, perché semplicemente quella farina era il passato chiuso in un cassetto, non era più né buona né cattiva, era solo il passato, una cosa che era già andata ed era una roba da farsi ridere dietro, riprenderla fuori. Beh, invece quella notte il pane l'abbiamo fatto ed è stato un po' la scintilla che poi ha contraddistinto tutta la mia vita. Quando andai a assaggiare questo pane, l'annusai, porca boia, io ci sentii proprio il futuro, non il passato, non pratica andata, ci sentii proprio il futuro. E anche mio padre vinse questa cosa, l'annusò e disse: "Socio!" Hai capito? Perché E quella è una cosa, però, il voler bene a un figlio, capito? Perché per lui davvero era già così, era la guerra, era la miseria. Mi sono accorto che con chi aveva una certa età era, è sempre stato questo un po' il passaggio, la differenza, il far capire, ecco, che può, che è futuro, perché stiamo parlando di un profumo che si era perso. Pratiche che vogliono chiamare desuete, ma sono, è il meglio, puoi usare per fare il pane.
Questa cosa qui quando è capitata, Matteo?
È capitata, guarda, Gino ha 19 anni, ha un anno in più di mia figlia.
E segna... Aspetta, scusa,
chi
Matteo.
Chi è Gino? Ah. Esatto. Chi è Gino?
Chi è Gino?
Sì, scusate.
Noi lo sappiamo, ma i nostri ascoltatori no.
No, mi scappa da ridere, sì, avete ragione. Gino è il mio lievito madre, non gli ho dato il nome io, perché tanti mi dicono, ma come, gli dai il nome, una cosa così? Se l'è preso da solo. Cioè, prima era un lievito ascettico normale, poi in un'estate, tutti i giorni avevamo a che fare con questo lievito, in un'estate in cui il tormentone alla radio era una canzone di Zucchero che diceva Gino sei un cane, ed era il tormentone estivo, e quell'anno Gino era molto giovane e molto così, rompeva il sacchetto, usciva dal frigo, ogni giorno c'era da raccogliere, si spatacava sul muro, cioè, faceva cose... un po' particolare. Allora si è preso questo nome come Gino stai calmo sarebbe, ecco. E però questa cosa di avere un lievito mio mi segna anche il confine, ecco, da quando facevo il fornaio solo addormentandomi alla notte a quando invece ho iniziato a scoprire tante cose, e questo è stato un po' con da quando è nato Gino, ecco, 19 anni fa, quindi anche la farina è figlia di quei primi anni.
Come hai introdotto quella farina nel tuo forno e poi l'hai fatta piacere alle persone?
È stato davvero un passaggio, cioè nel mio forno fino ad allora compravamo farina da fornitori, ma grandi mulini che venivano, insomma, francamente il rapporto che avevamo col sacco di farina, non è, cioè, che si arrivasse fino al campo, francamente era un passaggio che davvero... Non c'era, il passaggio era fino al rappresentante che ti parlava al massimo di W e volendo anche del prezzo e di quanto ti poteva far meglio se riuscivi a pagarlo prima, non so, ecco, queste cose. Il rapporto che c'era è così, purtroppo sembrano ere geologiche fa, ma è così ed è così ancora per tanti, non dimentichiamocelo, anzi, di solito questo rappresentante ti parlava di quanto è buona quella farina dicendoti tutti gli anni uguale, tutti gli anni... Se c'è qualcosa di diverso andiamo a prendere il grano in Nuova Zelanda e aggiungiamo una percentuale in modo che tutti gli anni è così, è uguale. Quindi tu sarai sempre contento, avrai sempre la stessa tua farina. Il mondo era quello, cioè il rapporto era piccolo panificatore artigiano che si parlava direttamente con un'industria e quindi non parlava con una persona sporca di farina, parlava con un rappresentante, ti parlava di numeri, ecco. E quindi una volta che abbiamo cominciato a riallacciare questi fili invece, che da questo sacco di farina si arriva al campo del grano direttamente, cioè da quel giorno il mio lavoro è diventato terribilmente più bello proprio, insomma non c'è neanche un confronto. È diventato il nostro modo di lavorare. Mai più senso, cioè come dire, una volta iniziato non si poteva più cambiare. Tra l'altro, insomma, questo primo sacco di farina macinata a pietra per me è stata davvero una... Tu prima dicevi pionieri del pane, effettivamente non si può essere pionieri nel pane. Il pane ha davvero 14.000 anni, ha sfamato l'umanità proprio, l'ha fatta diventare quella che è diventata oggi o ieri, diciamo. Ecco, perché il pane questa funzione l'ha avuta fino che si poteva chiamare pane. Poi dopo abbiamo cominciato a fare dei pani gonfiati d'aria con una farina zero, ma c'è tanto da dire anche su questo, una farina zero perché era bianca e quindi piaceva tanto alle persone perché voleva dire ricchezza, come siamo ricchi. Abbiamo sempre cercato il pane bianco, ma quello che cercavano era un pane bianco fatto con una farina macinata a pietra, quindi il più bianco possibile. Non bianco come il latte, cioè, ecco, è questo che è un po' una cantonata che hanno preso tutti 60-70 anni fa circa, ecco, dopo la guerra. questa cantonata di dire ecco, finalmente abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta, la povertà non c'è più, adesso mangiamo un pane bianco. Però quel pane lì aveva smesso di nutrirli, purtroppo, perché così è. E no, vabbè, non vi voglio tediare troppo perché...
No, invece è bellissimo il percorso che ci stai facendo fare. Francesco, vuoi aggiungere, vuoi fare una domanda a Matteo?
Sì, io, guarda, mentre tu parlavi, Matteo... Allora, intanto sono rimasto colpito dal fatto che tutti i nostri pionieri sono tutte figure che tornano, dicevamo la puntata scorsa, al passato per portarsi nel futuro qualcosa di, però, di molto antico, no? Addirittura Matteo ci ha parlato del cibo che ha nutrito per 14.000 anni l'umanità. Noi non ci pensiamo tanto a questo, ma il pane effettivamente è una radice fortissima con la nostra storia. Però io vorrei scavare un po' più, se me lo consenti, Matteo, nel tuo percorso personale, no? E in particolare volevo farti due domande. La prima è: ma il Matteo che si avvicina alla professione del panificatore, tu ci hai detto mi ci avvicino per mio papà, che cosa sognava di fare da grande? Cioè, in quel momento lì tu scegli una strada che probabilmente non avevi previsto, e poi quel ragazzo, quell'uomo, quel giovane uomo che diventa panificatore con il suo papà, oggi quanto ha influito in quello che è il forno Calzolari? Perché io, navigando nel tuo sito, vedo comunque una visione di un'azienda moderna, un'azienda che farà anche il pane, che è un qualcosa di antico, ma lo fa veramente con una logica che nel marketing si direbbe comunque di innovazione, ecco.
Ok, bella domanda, vero? Il ragazzo che ero, che andava a volare, che quindi mi sono avvicinato in questa maniera, prendendo il meglio che poteva essere. Poi però questo lavoro ho iniziato a cambiarlo un po' alla volta, perché il mio essere era quello. Ho iniziato a cambiarlo un po' alla volta e poi, tra virgolette, mi sono fatto anche travolgere da questa riscoperta. Cioè, ho sempre avuto la testa nel futuro, mai nostalgie di ah, che bello come si faceva una volta, perché ho sempre rifuggito da questi pensieri nostalgici. Però questa riscoperta l'ho sentita. Quando parliamo di pane, quando si torna a scoprire di com'è il vero pane, ci si fa travolgere. Questa è una cosa che mi è capitata, e quindi davvero è stato un po' come scoperchiare una pentola mentre stava bollendo. Quindi abbiamo iniziato con lievito madre, farine macinate a pietra. In tutto questo ci trovavo davvero un qualcosa più grande di me. Lo sentivo che mi prendeva piano piano. Ecco, l'unica cosa che non ho sentito, perché anzi era il contrario, era il rapporto con gli agricoltori. Quello è un rapporto più complesso, più difficile, dove non c'è una riscoperta, c'è un rapporto di fiducia che devi coltivare tutti i giorni. E il mio saperci fare in questi anni è stato anche questo, dare e ricevere fiducia da chi ha lavorato con me, quindi decidendo insieme il prezzo, che non poteva essere il prezzo del mercato, ma doveva essere nettamente diverso, e questo è dal primo giorno che abbiamo mantenuto questa promessa. Lo dico spesso, questo è un po' questo coltivare i rapporti è un po' la differenza e la fatica che ho fatto volentieri in questi anni, coltivare i rapporti. Ho qualche mio collega adesso, ad esempio, che dice io faccio tutto io, mi semino io, raccolgo io. Non è la stessa cosa, cioè, è bello, per l'amor di Dio, anche così essere un panificatore, agricoltore, insomma, racchiudere tutto in se stesso. È bello, per l'amor di Dio, non voglio, io non parlo mai, però è quasi più facile, perché il difficile è davvero avere rapporti trasparenti, di fiducia, in cui davvero bisogna coltivarli. Non puoi prendere scorciatoie, non puoi dire, ecco, fidati di me. No, se lo dici, lo devi mettere in piedi, ecco, le tue scelte devono stare in piedi, cacchio. E dopo tanti anni, se Dio vuole, siamo riusciti a trovarci questa quadra. Abbiamo fatto uscire già da tanti anni il prezzo del grano dal mercato. Questo è un lavoro che abbiamo già fatto. Sicuro anche il lockdown ha centrato parecchio. Insomma, noi a un certo punto ci siamo guardati negli occhi, io, i miei agricoltori, ci siamo detti, ma noi non abbiamo messo in piedi una cosa commerciale, noi abbiamo messo in piedi un cambiamento culturale di famiglie, cioè noi siamo tante famiglie adesso, è per questo che abbiamo fatto forse un, un percorso in certi casi lo si può vedere quasi inverso, cioè quella che in teoria doveva essere una filiera del forno, una filiera nostra, sono diventati la base per una comunità del grano di Slow Food, che abbiamo fatto partire proprio l'anno scorso, ma è successo proprio così. Ci siamo guardati, siamo detti, ma noi siamo famiglie, non siamo aziende. Stiamo facendo, certo. Quello che stiamo facendo è questo. Siamo famiglie che abitano tutte in questo territorio, che tutti bene o male hanno pescato quello che dicevi prima, forse ti ha raccontato anche Michele, perché così abbiamo pescato nel passato, ma pensando a un futuro. Gli agricoltori si sono sposati in tutti questi anni, hanno avuto figli, la mamma di Luca sta diventando nonna e sta trovando un nuovo sprint nelle cose, è vero, è incredibile. Vabbè, lo vedo sugli altri, ecco, mi piace fare caso a queste cose, perché voglio che ci sia una differenza abissale, ma proprio nei modi, tra i sacchi che vi dicevo prima del rappresentante che ti portava e ti metteva, e non ti parlava di niente, non ti parlava di niente se non di valori, valori della farina, valori tecnici, ecco. Il pane invece per forza deve essere un racconto di quello che fai, un racconto, e lo trasformi in una cosa che si mangia. Questa cosa deve essere la più bella possibile.
Caspita.
È la più semplice e la più bella possibile, è come il racconto, è semplice, è bello, ed è quotidiano, tra l'altro, come il pane. Senti, tu hai nominato la parola comunità, io avevo in testa di chiederti questa cosa, come passi, tu l'hai raccontato, come passi da un forno ad una comunità, che ti volevo chiedere e che mi va, quanto poi il pane fa crescere una comunità del genere, anche senza stare solo sul pane. Non so se mi sono spiegato. La comunità è fatta di persone con tanti interessi, con vite, con varietà di vite, ok? Come la portate avanti questa comunità?
Beh, ti posso raccontare una storia di come mi sono detto che la comunità avesse un senso. Guarda, è stato qualche mese fa, un giorno, che mi è venuta l'idea di riaccendere un forno a legna di una borgata, i cosiddetti forni comuni. I forni comuni c'erano e ci sono ancora in tutte le borgate. Questo in particolare, così mi è venuta voglia di riaccenderlo e ho iniziato a parlare con tutti gli abitanti della borgata, ma io non pensavo di mettere in piedi un lavoro così faticoso a livello di relazioni, cioè accendere il forno non era niente, non era ancora stato acceso, non era più stato acceso dal 1973, un forno grande come un monumento, bellissimo. Poi dico, ma come, ma perché? E c'erano dei perché molto così strani. Uno non l'accendeva perché aveva visto che aveva dato fastidio al vicino, sporcato con la cenere, e l'altro vicino gli entra il fumo nella finestra, cose semplici. E sembrava tutto un problema, effettivamente. Qualcuno mi ha tirato fuori anche, non so, mia nonna ci ha messo 100.000 lire per rifargli il tetto col forno. Ed era solo così, quasi una rivendicazione, non voleva dire niente, se non questa cosa, che un forno che fino a 80 anni fa, 70 anni fa, era un bene della comunità, era di tutti e veniva usato con delle regole, adesso questa parola "è di tutti" era diventato un problema, perché "di tutti" vuol dire che nessuno poteva dirti "sì, accendilo", perché non poteva dire, non lo può dire, allora lo devi, alla fine lo devi fare. Io ho parlato con tutti, ma e poi l'ho acceso. Il giorno che l'ho acceso è diventata una festa, come ci si poteva immaginare, diciamo, perché così è stato. Cioè, abbiamo fatto il pane, è diventato una meraviglia. Quindi il pane, cosa può fare? Che quando lo togli dal forno dici, cavolo, è una meraviglia. Insomma, adesso quando ripasso da quella borgata c'è sempre qualcuno che mi dice, quando lo riaccendiamo? Lo accendiamo anche in inverno, col freddo, cosa dici? Insomma, è tutto così. Il pane una volta serviva davvero per stemperare i rapporti, per avere buoni rapporti con i vicini, per cuocerlo tutti assieme, che anche questa è una cosa che ho imparato, se il pane lo cuoci tanto assieme, viene più bello, quindi questo, in questo lockdown in cui ognuno si è fatto la sua pagnottina da solo in casa e se l'è cotta, ecco, il passaggio vero del pane non è tanto quello, è farlo per stemperare dei rapporti, per metterci del calore, ecco, quello. E sì, questo è un esempio, ma la comunità può essere quello, quindi non c'è solo un interesse di aziende, c'è cioè la volontà di chi ha un forno, di chi ha un piccolo molino, di chi è ancora custode di alcuni saperi, che sono ad esempio quello di fare la treccia con la paglia. A Monghidoro era, questo è un po' il mio pallino, perché a Monghidoro era davvero un piccolo lavoro che si faceva nelle famiglie per poi veniva venduto questo treccino, cioè si prendeva la paglia dei grani alti, perché erano alti, quindi le trecce venivano molto belle. E poi da questa treccia avevano tutto un loro mercato fatto di commercianti e andavano a Firenze e diventavano le paglie di Firenze, diventavano i capelli di paglia. Così. E a Monghidoro c'era questa piccola economia basata sul treccino. E per me può anche tornare, sempre con questa funzione di sussidiarietà, ecco, a famiglie che oggi hanno bisogno di un piccolo rientro e potrebbero essere anche famiglie di extracomunitari, non necessariamente famiglie nate e vissute dalla vita Monghidoro. Un piccolo sussidio sociale, una cooperativa che può fare da collante. A me piacerebbe, secondo me la comunità nei prossimi anni deve fare anche questo.
Matteo, senti, secondo me tu forse non lo sai, ma un po' il pioniere lo sei anche dal punto di vista proprio della tua logica imprenditoriale. Forse non lo sospetti, però se io dovessi tornare in aula a fare il formatore in azienda raccontando delle best practice per le PMI, probabilmente il forno calzolari sarebbe molto raccontabile. E ti spiego il perché. Perché io, ad esempio, ho scoperto sul tuo sito, sempre leggendo qualcosa di voi, che avete addirittura organizzato per 14 edizioni una specie di spettacolo itinerante che si chiama Mangirò, che leggo essere una sorta di passeggiata alimentare, no? Che dura una settimana, in cui le persone vengono e assaggiano le cose che preparate, poi sostanzialmente. Mentre tu parlavi di comunità, mi è subito venuto in mente quanto fosse effettivamente calato a terra concretamente questo principio anche in questa iniziativa, che possiamo dire essere un'iniziativa quasi promozionale, non mi viene da dire della vostra attività, però un'iniziativa che è veramente molto bella dal punto di vista umano, perché organizzate di fatto non soltanto un'occasione per assaggiare i vostri prodotti, ma un vero e proprio appuntamento sociale per le persone che insieme possono scoprire il fondamentale poi che c'è nel vostro forno. Allora, tutto questo per raccontare qualcosa di te, ma anche per introdurre la mia domanda: quanto effettivamente questa ricerca è stata frutto della tua idea, o quanto c'è invece di studio del mercato, quanto invece è stata una roba percepita come necessaria per la promozione?
No, ti assicuro che il Mangirò è una cosa che è nata 14 anni fa e ogni anno gli abbiamo aggiunto un pezzetto, ogni anno un pezzetto. All'inizio, la prima edizione eravamo in 30 persone, la metà dei quali parenti costretti a venire, per dire. Poi dopo, anno dopo anno, è aumentata. Però quello che ci ha sempre mosso era, volevamo chiamare i nostri clienti a fargli vedere quanto sono belli i nostri campi di grano, e lo volevamo fare facendogli fare una camminata, quindi camminandoci ai bordi, vedendo che alla fine del campo c'era un fosso, c'era un bosco, che quindi quel bosco respirava insieme al grano, e i fossi che ci sono servono per mantenere una biodiversità, ecco, chiamiamola così, per forza, una biodiversità naturale. Però ecco, la voglia che avevamo era: venite a vedere quanto sono belli i nostri campi. Questo è stato l'inizio, e poi gli abbiamo aggiunto sempre dei pezzetti, ma l'idea iniziale è ancora adesso è quella, insomma, la cosa che più ci preme. Poi abbiamo imparato tanto da questo Mangirò, da questo calpestare il nostro territorio in quella giornata e tornare a casa felici, ci ha insegnato tanto, davvero, perché l'ha fatto, cioè tutta la squadra del Forno lo fa come giornata, di solito è una giornata singola, la prima domenica di luglio, e gli ultimi anni eravamo 600 persone.
Caspita!
Quest'anno l'abbiamo fatto di 7 giorni, abbiamo fatto 7 giorni di repliche. Ci siamo visti come uno spettacolo nella nostra testa, come uno spettacolo di andare in replica 7 giorni. Quindi abbiamo cominciato la domenica, poi abbiamo fatto lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato. 7 giorni uno dietro l'altro, che sono stati fantastici proprio. E ovviamente perché avevamo proprio voglia di farlo, perché è chiaro che lì dopo... se iniziamo a parlare di logiche, di quanto convenga, di qua, non lo so, se, i conti cosa dicono, ecco, però in quel caso era proprio il mangerò si fa, punto, ecco, è quello. E no, no, ma... 50 persone, bene, lo facciamo 50 persone su 7 giorni, così riusciamo ad avere tutti lo stesso, ed è così è stato.
Guarda, ti confesso che in realtà la mia era una domanda un po' trabocchetto, perché mi sembrava che venisse più dalla voglia di raccontarsi e quasi di condividere la propria visione delle cose, questo evento, cioè diventava non un'azione promozionale, ma quasi un'azione per l'idea che si ha della, non solo della propria professione, ma anche di quello che facciamo materialmente, nel vostro caso la cultura del grano e il pane. Geppi, se avevi una domanda?
Sì, io, visto che siamo quasi in chiusura, ti faccio una domanda un po'... che di slancio, ecco. Ci sono un po' di hashtag in questo nostro episodio. C'è il pane, c'è il lievito, la comunità, la relazione. Sembrano quasi tutti ingredienti di un futuro che si sta già scrivendo. Come immagini questo percorso? Se ti dovessi dire questo percorso nel 2030, cosa mi dici?
Beh, che non sarà per tutti, ad esempio, questo percorso da portare avanti dopo tanti anni. Ad esempio, nel rapporto con gli agricoltori, ad esempio, ho omesso una cosa. Io con qualcuno non ci lavoriamo più, perché non avevano spirito giusto, e quindi è giusto che si sia andati alla coltivazione di altro. C'è qualcuno adesso contentissimo che coltiva grano duro in Appennino, perché è andato bene quest'anno, e con te... è giusto così, se tu sei contento di quello, a posto. Però se hai la visione giusta e l'idea giusta, questa può essere l'idea che ci fa andare a testa alta nei prossimi 40 anni, ecco, non solo nei prossimi 10. E la visione deve essere quella di un rilancio dell'Appennino. Insomma, quando si parla di queste cose, poi bisogna metterci anche un po' di... essere anche un po' partigiani, cavolo, cioè... l'Appennino è questo, per anni l'agricoltura in Appennino è stata una presa in giro, perché avevi gli stessi prezzi di mercato di una pianura. Un agricoltore con un trattore 200 ettari in pianura ti faceva tanto grano, ecco, quel grano veniva prezzato uguale a un ettaro in montagna, dove ti devi fare gli scoli fatti bene per l'acqua, sennò si spaccano tutti, ecco. Per un certo periodo, quando il grano aveva lo stesso valore, era quasi una presa in giro, cioè lavorare ci si sentiva, questo me l'ha raccontato quelli a cui tengo, me l'ha raccontato bene, mi ha detto ti senti preso in giro. Mentre invece, se c'è un valore aggiunto, se è importante ancora meglio, ma è un valore aggiunto che ti consenta di dire oh, ci sto mettendo dell'impegno, ma non perché sono un pirla, ci sto mettendo dell'impegno perché il grano che riusciamo a ricavarne avrà un valore maggiore, avrà un altro mercato dove andare, avrà, quindi quando dico valore intendo valore economico, ma che si trasforma poi anche in valore di orgoglio di aver fatto quel lavoro, ecco, diciamo, oppure il contrario, questo orgoglio si trasforma in un valore economico, insomma da lì non ci si può scappare, un valore ci deve essere.
Prima della chiusura ti faccio una domanda per proprio flash, se puoi rispondermi. A tuo parere potremmo vedere altri che ti imitano e hanno questo ritorno alla terra? C- ci possono essere secondo te le opportunità per altri ragazzi di tornare a fare questo percorso?
No, certo, sì, certamente, anzi, io vedo proprio una, c'è proprio un movimento di rinascita, bisogna stare attenti e tenerli sulla terra, mi viene da dire, non lasciarli solo in preda al marketing e basta, ecco, bisogna proprio vadano sulla terra, però sì, negli ultimi anni c'è, sì, un movimento giovane anche, dove c'è anche dell'energia, dove molte di queste cose ormai le hanno studiate a casa, le hanno studiate a scuola, le hanno imparate leggendo. Ecco. Il percorso che ho fatto io, ecco, è stato un po' diverso. Casomai prima le cose le abbiamo fatte, le ho fatte, e poi ho imparato che c'era anche una letteratura dietro, per dire, c'era anche dei motivi veri dietro. Ma però il percorso è sempre quello, è comunque sempre bello, chiunque ci si mette a fare questo percorso, sono sicuro che questa forza della riscoperta poi la trova, e che quindi si fa travolgere come mi sono fatto travolgere io a suo tempo. Cioè, penso che sia una potenza che uno la senta, ecco, se decide di fare un lavoro in una certa maniera, la sente.
Senti, visto che siamo in chiusura, ti chiederei di lasciare tutti i contatti per entrare appunto in relazione con il tuo forno, anche perché sul tuo sito ho visto che c'è un e-commerce, che è una cosa secondo me fantastica. Lasciaci un po', ecco, i tuoi riferimenti.
Allora, per venirmi a trovare, naturalmente nei negozi a Monghidoro mi trovate sempre, e oppure su internet www.fornocalzolari.it, e abbiamo il nostro sito che funge anche da e-commerce, quindi possiamo arrivare da voi, ecco, con alcuni tipi di pane, solo pochi tipi di pane, anche in tutta Italia, se no in provincia di Bologna siamo attivi giornalmente. E poi la comunità del cibo, ci trovate su Facebook, comunità del grano dell'Alto Appennino tra Bologna e Firenze. Il nome è un po' lungo, ma si capisce che siamo lì.
Siete voi.
Su Facebook ci trovate, quello che dobbiamo fare, abbiamo sgranato il mais da un agricoltore in questi ultimi giorni, stiamo facendo una passeggiata a piedi, se ce la lasciano fare, andremo a accendere un altro forno storico, quindi proviamo a accendere altri forni, e in futuro è questo che vorremmo fare, riaccendere forni abbinandoli a un giro per mulini, diciamo. Se ci venite a fare può essere una buona scusa, ecco, per fare tutti i chilometri fino a Monghidoro. Vi assicuro che sarà un bel giro che ci facciamo.
Bello. Ottimo. Grazie Matteo.
È stato un piacere conoscerti.
Io direi che, Matteo, ti ringraziamo per questo splendido racconto, per questa testimonianza. Direi che la scommessa di raccontare un pioniere del pane è stata vinta dal mio punto di vista, sono strafelice. Era rischioso associare la parola pioniere alla parola pane, ma ero sicuro di quello che stavamo facendo, quindi ci siamo.
Vi saluto, e se venite a trovare a Monghidoro mi troverete qui.
Benissimo, grazie ancora. Grazie. Ci troviamo di nuovo su queste frequenze audio per la prossima storia di Pionieri. Io ti ringrazio, Geppis, per la compagnia.
Grazie a te per la complicità.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao.